Strade e motori di Massimo De Donato.
Salve a tutti da Massimo De Donato, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Strade e Motori, l'approfondimento settimanale di Radio 24 dedicato al mondo dell'auto e della mobilità. Approvato in via definitiva il nuovo codice della strada, dopo il voto favorevole del Senato di ieri, il nuovo complesso di norme entrerà in vigore dopo 15 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, l'ultimo passo dopo la firma del Presidente della Repubblica. Molti i cambiamenti, a partire dalla stretta sull'uso dei cellulari, passando per il pugno duro sulla guida in stato di ebbrezza, fino alla nuova disciplina dei monopattini. Questa settimana, lunedì scorso, abbiamo dedicato al tema un'intera puntata di Smart Car che potete ritrovare in podcast sui canali di Radio 24. E a proposito, a partire dal 1 gennaio 2025 le multe per le violazioni del codice della strada potrebbero costarci di più. In assenza di un provvedimento governativo entro la fine dell'anno, infatti, si applicherà l'aggiornamento biennale delle sanzioni amministrative previsto dal codice della strada, una norma che la legge di bilancio del 2023 aveva sospeso fino a quest'anno in considerazione dell'eccezionale situazione economica del paese, che era da poco uscito dalla pandemia. I rincari potrebbero arrivare in media ad un più 6%. E le multe non sono nemmeno una possibilità troppo remota, a giudicare dagli esiti dell'ultimo rapporto sugli stili di guida di ANAS. Dallo studio è emerso che secondo il 51% degli italiani non è pericoloso superare i limiti di velocità. Soltanto il 34,7% infatti ritiene utile rispettarli, e questo porta la velocità a configurarsi come il rischio più grande per la sicurezza stradale, insieme con la distrazione e l'uso del cellulare alla guida. Nei prossimi giorni ne parleremo tra l'altro in compagnia di Aldo Isi, amministratore delegato di ANAS, che ci ha concesso un'intervista esclusiva sul tema. Quando si dimenticano oggetti in taxi non si rischia certo una multa, ma qualche disagio sicuramente. Secondo la nuova indagine di Freenow Lost and Found, sono molte le cose che gli italiani lasciano sui sedili delle vetture durante i viaggi in taxi. E ancora una volta il cellulare gioca un ruolo da protagonista. Ascoltiamo tutti i dettagli in questa nostra scheda.
Il cellulare è l'oggetto che gli italiani dimenticano più spesso a bordo di un taxi. È uno dei dati che emerge da Lost and Found, l'annuale ricerca di Freenow, fornitore di mobilità, in collaborazione con Not Lost, piattaforma digitale per il recupero di oggetti smarriti. Nella survey di carattere internazionale, l'Italia si posiziona al sesto posto per numero di oggetti dimenticati in taxi, con 1.220 articoli smarriti, anticipata da paesi come la Germania, la Polonia e in testa l'Irlanda. Le cose lasciate più spesso sui sedili delle vetture sono, oltre al cellulare, che domina la classifica degli oggetti più a rischio, borse, portafogli, occhiali da sole, auricolari, accessori per smartphone, ma anche capi d'abbigliamento, soprattutto giacche, documenti personali e carte bancarie. Tutti dati interessanti che aiutano a capire le abitudini dei consumatori, tra cui forse quello più significativo è quello relativo ai reclami. In base a quanto emerge dalla ricerca, l'83% di questi oggetti non viene recuperato.
E chiudiamo con una notizia di brand. Tim Barlett sarà il nuovo direttore della divisione Audi Italia. Dal 1 gennaio del 2025 Barlett entrerà a far parte della squadra Audi e avrà il difficile compito di continuare la strategia del brand precedentemente definita dal compianto Fabrizio Longo. E cambiamo argomento, parliamo di mercato e parliamo della difficile situazione che sta vivendo in questo momento il mercato dell'auto e anche il mondo dei costruttori. Abbiamo incontrato ad un evento Andrea Cardinali, direttore generale di Unrae, con cui abbiamo fatto un po' il punto della situazione. Ascoltiamo l'intervista. Undrae ha già fatto qualche stima sull'immatricolato di fine anno. Quali numeri emergono da questa analisi?
Sulla base della chiusura di settembre abbiamo purtroppo dovuto rivedere a ribasso le previsioni per la chiusura del 2024. Abbiamo abbassato di 30.000 unità la stima precedente, perché nel terzo trimestre purtroppo le nostre precedenti previsioni non si sono avverate. Abbiamo registrato un gap appunto di circa 30.000 unità, quindi al momento pensiamo di traguardare il 1.590 di volume complessivo. Direi un risultato piuttosto deludente rispetto alle aspettative di inizio anno, che erano di superare il 1.600 o quantomeno di raggiungerlo rispetto al 1.566 del 2023. Abbiamo anche delle previsioni di medio-lungo periodo che sono di una prolungata stagnazione, e cioè sostanzialmente non prevediamo di tornare a quel famoso 1.900.000 del pre-Covid, che continua a rimanere il nostro traguardo di normalità. Forse dobbiamo cominciare a pensare che questo 1.500.000, 1.600.000 sia il new normal, e questo è un dato preoccupante, perché tutte le nostre strutture organizzative sono invece dimensionate per quel 1.900.000.
Tra un po' parleremo anche del 2025, che sarà sicuramente un anno importante per questo mercato, per capire anche se si consolida, come diceva lei, questo 1.500.000, 1.600.000, o se riusciamo ad andare oltre. Ma rimaniamo nel 2024. Che anno è stato questo per l'auto?
Beh, ripeto l'aggettivo che ho usato prima, cioè deludente. Era iniziato sotto auspici decisamente migliori e poi abbiamo in una serie di risultati deludenti, il primo dei quali viene dalla politica, nel senso che il piano incentivi che abbiamo lungamente atteso e che proprio nell'attenderlo ha fermato il mercato per sostanzialmente per 6 mesi, poi ha visto il click day del 3 giugno nel quale sono stati bruciati o consumati 201 milioni in 9 ore per gli incentivi sulla fascia 0,20 grammi, quindi sostanzialmente sull'elettrico puro. E poi pochi giorni fa ha visto il sostanziale azzeramento del fondo automotive per l'anno prossimo. Ora, con queste prospettive direi che le basi per il 2025 sono piuttosto negative, e durante l'anno abbiamo anche accumulato una serie di brutte notizie che hanno generato un clima decisamente negativo. Si va dai dazi sulle importazioni di veicoli elettrici dalla Cina, ai ventilati dazi dalla parte della nuova amministrazione Trump che si insedierà il 20 di gennaio, a tutta una serie di pessime notizie dall'industria automobilistica tedesca, quindi si parla di licenziamenti, chiusure di fabbriche, e insomma direi che non mi viene in mente una buona notizia in questo periodo. Ripeto, su scala locale l'80% ritaglio del fondo automotive, cioè 4.600.000 su 5.800.000 di quelli che per il periodo 2025-2030 aveva stanziato il governo Draghi nel 2022, è veramente un pessimo segnale, direi quasi un voltare le spalle a un settore che invece tutti fino a poche ore prima avevano sempre definito strategico per l'economia del paese.
A proposito di cattive notizie, c'è poi questa che pende sui costruttori delle multe nel 2025.
Ecco, non l'avevo nominata perché non sarebbe una notizia, nel senso che è una cosa già prevista dalla normativa sin dal 2019. La notizia sarebbe che si sta parlando già da tempo di un rinvio. L'ACEA, l'Associazione dei Costruttori Europei, ha formalmente richiesto alla Commissione Europea uscente appunto un rinvio dal 2025 al 2027 dell'entrata in vigore del nuovo obiettivo di emissioni di CO2 medie ponderate, diciamo il numero medio delle medie sarebbe di 93,4 grammi chilometro, obiettivo estremamente ambizioso che, conti alla mano, sarà difficilissimo raggiungere stante la situazione attuale del mercato e anche delle infrastrutture di ricarica pubbliche. E la stessa CEA ha fatto dei conti che simulano una multa collettiva di circa 15-16 miliardi di euro. Stiamo parlando sostanzialmente di una martellata in testa all'industria europea che già sta soffrendo molto, ecco.
Con quali conseguenze sul consumatore finale?
Le multe sul consumatore, diciamo che non dovrebbero avere conseguenze dirette, ma certo sugli operatori qualche conseguenza indiretta dovranno averla. Ora, io non credo che la nuova commissione sarà così miope da non capire le conseguenze che questo automatismo potrebbe avere su un'industria che è e rimane strategica per l'economia europea, quindi mi auguro che si trovi una soluzione, che questa sia un puro e semplice slittamento, che sia una modifica del target, cioè un ammorbidimento del target in termini di grammi chilometro, o che sia un alleggerimento delle multe in termini di costo per grammo, che oggi siamo a 95 euro per grammo di sforamento del target. Insomma, io mi auguro che si trovi una soluzione che non vada a uccidere un'industria in gravi difficoltà.
Bene, termina qui anche questa prima parte di Strade e Motori. Salutiamo e ringraziamo il nostro primo ospite, Andrea Cardinali, direttore generale di Unrae. Ci risentiamo tra poco per la seconda parte. Spazio ad una casa costruttrice giapponese che è molto presente nel cuore degli italiani, soprattutto con alcuni modelli. Parliamo di Suzuki e lo faremo tra poco in compagnia di Massimo Nalli, presidente EAD di Suzuki Italia. Restate con noi.
Strade e motori.
Seconda parte di Strade e Motori, ancora ben trovati da Massimo De Donato. Come vi anticipavo nel corso del nostro precedente appuntamento, spazio questo che oggi dedichiamo a Suzuki, in compagnia di Massimo Nalli faremo un po' il punto della situazione per quanto riguarda la presenza di questo brand nel nostro paese. Parleremo di novità come la e-Vitara, ma parleremo anche di un grande successo di Suzuki come Jimny. Intanto lo salutiamo, buonasera Nalli, grazie per essere qui con noi.
Buonasera.
Allora, cominciamo proprio dal lancio di qualche giorno fa, questa e-Vitara, quindi l'elettrificazione che arriva anche su modelli molto conosciuti dal pubblico, dal target italiano. Di che auto stiamo parlando?
Stiamo parlando di una auto che rappresenta in pieno il DNA Suzuki, che si presentò alla fine degli anni 70 con il 4x4 sul mercato italiano, e col 4x4 si presenta anche nel mondo delle auto elettriche, quindi un SUV elettrico con le capacità che ti aspetti da una Suzuki.
Quali sono le caratteristiche in termini di autonomia, di design di quest'auto?
Beh, allora, il design intanto non è estraneo, direi che questo è importante, al gusto italiano, se è vero come è vero che è stata disegnata anche con il contributo del centro stile che ha sede proprio a Torino. Noi italiani siamo riconosciuti un po' in tutto il mondo, certamente in Giappone, per essere capaci di sapere ciò che è bello, e quindi ci viene così data la responsabilità di definire anche lo stile d'esterno e interno delle nostre vetture. Per quanto riguarda l'autonomia, che è uno dei punti fondamentali delle auto elettriche, non è definita, ma pensiamo di arrivare a 400 km. Dico non è definita perché la vettura verrà venduta tra un anno scarso circa, quindi 400 km che dovrebbero togliere un po' di quell'ansia da ricarica che chi ha un'auto elettrica conosce molto bene.
La Vitara è uno dei modelli Suzuki particolarmente apprezzati dagli italiani. Quali sono gli altri in base alla vostra classifica di vendita?
Beh, la nostra best seller è Swift, è una vettura cittadina compatta, un po' più corta, un po' più compatta delle nostre concorrenti. Per i tecnici è 3,80 m, 3,84 m per la precisione, quindi adatta alle città italiane che sono caotiche nel traffico, difficili nel parcheggio. È una vettura ibrida, con un ibrido a 12 volt, quindi con un ibrido, come definirlo, di base, che ha il grande vantaggio di essere molto leggero, e quindi non appesantire una vettura che fa della leggerezza la sua principale caratteristica. Consuma molto poco, tanto che la CO2, tanto famigerata CO2, si ferma a 99 grammi per chilometro, che è un livello che permette, tanto per capirci, di entrare a Milano gratis.
C'è poi un modello che potremmo definire iconico, che è entrato nel cuore degli italiani, il modello è la Jimny. Qui molti si aspettavano una versione elettrica che purtroppo però non arriverà, la Jimny continuerà ad essere solo ed esclusivamente endotermica, però questo probabilmente creerà qualche problema nei prossimi mesi.
Speravo non mi chiedesse nulla della Jimny.
Dovevamo farlo per rispetto ai nostri radioascoltatori che stavano aspettando informazioni in merito.
No, certo, infatti la mia è una battuta, ne parlo volentieri perché la Jimny è un po' l'icona del nostro marchio, quasi la popolarità della Jimny supera la popolarità del marchio Suzuki. Purtroppo la Jimny in questo momento, a causa delle norme europee, deve fermarsi nella sua versione col motore a combustione interna, perché le normative sulla CO2, che sono particolarmente severe per un costruttore di vetture leggere come la Suzuki, forse non tutti gli ascoltatori sanno che gli obiettivi di CO2 sono diversi per ogni marca. Non c'è un obiettivo unico per tutta Europa, ma c'è un obiettivo diverso per ogni marca. E più le auto sono leggere, quindi efficienti, e peggio è per il costruttore. È assurda questa cosa. Forse, diciamo, potrebbe essere rivista. Questo è un aspetto che si potrebbe andare a ritoccare. Ma comunque le regole si possono discutere, ma poi si seguono. La Suzuki segue le regole e deve per adesso sospendere le vendite della Jimny. Speriamo che torni grazie ai combustibili che che sono compensati come emissioni di CO2, i cosiddetti e-fuel o combustibili sintetici.
C'è anche un dibattito molto forte sui biocarburanti, speriamo che l'Italia riesca a far sentire la sua voce in Europa su questo tema, perché potrebbero essere almeno nell'immediato un'alternativa importante, interessante, per far funzionare ancora i motori endotermici di ultima generazione come gli Euro 5 e gli Euro 6. Torniamo invece al mercato del 2024. Come sta andando questo mercato per Suzuki, un mercato che secondo le ultime stime di Urrae porterà ad una chiusura di poco superiore a 1,5 milioni di veicoli, quindi sostanzialmente in linea con quella dell'anno scorso?
Suzuki sta traendo qualche beneficio da un mercato dove i grandi o gli ex grandi stanno perdendo quote di mercato. Mi viene in mente un marchio iconico su tutti, la Fiat. Il marchio Fiat sta, lo dico con dolore, purtroppo per la storia e per la cultura automobilistica italiana, perdendo notevoli quote di volume. Un costruttore particolarmente adatto al mercato italiano come Suzuki, perché fa vetture compatte, ho detto della Swift, abbiamo citato la Vitara, che è una vettura che comunque è compatta nel suo segmento, 4,30 m, potrei citare anche la Ignis, che è una vettura che è lunga come una panda, per capirci, altro cavallo vincente della squadra Suzuki. Quindi il marchio Suzuki trae qualche vantaggio da un mercato così nevrotico, così difficile da leggere, perché le auto della Suzuki sono auto ibride, dove si sa di non commettere errori acquistandole. Oggi siamo tutti confusi, ma devo comprare un'elettrica, devo comprare un'ibrida, devo comprare un ibrido full o un ibrido non full, e insomma anche noi case automobilistiche ci mettiamo del nostro per fare un po' di confusione. Io cerco, assieme al marchio Suzuki, per quel che posso, di stare su una scelta semplice: auto solo ibride da parte di Suzuki. Questo è apprezzato.
Sì, questo è stato un anno sicuramente di transizione importante, come diceva lei, nevrotico, ha usato un termine secondo me davvero molto adeguato, anche perché insieme con tutto il processo di elettrificazione stanno cambiando anche dei paradigmi relativi al possesso e alla proprietà dell'auto, sta crescendo il noleggio, insomma c'è un po' di confusione sotto al sole. E a proposito di confusione, c'è tutto il tema degli incentivi che molti italiani hanno aspettato fino a giugno. sono arrivati a giugno, un mercato che si è fermato sostanzialmente in attesa di questi incentivi, ma la notizia è che adesso il fondo per gli incentivi è stato completamente svuotato, quindi cambiano completamente le regole del gioco, con quali conseguenze secondo voi?
Ma il mio parere a riguardo degli incentivi è che ciò che importa per noi quando siamo clienti è la chiarezza e la prevedibilità dello scenario in cui ci muoviamo. Non è, a mio parere, discutibilissimo, naturalmente, e sicuramente sbagliato per molti, ma comunque il mio parere è che gli incentivi non aggiungano quasi nulla. Quel che serve è chiarezza. Se sappiamo dal governo che incentivi non ce ne sono, noi sappiamo regolarci per il futuro, noi case e noi quando siamo clienti. Se invece ci viene il dubbio che tra 2 mesi, tra 3 mesi, tra 6 mesi potrebbero esserci degli incentivi, ecco che l'incertezza blocca il mercato, cosa che è puntualmente successa nell'anno in corso e negli anni precedenti, quando il governo annunciava gli incentivi ma non partivano, e quindi tutti noi, come quando acquistavamo un'auto, aspettavamo fino a che l'incentivo sarebbe stato lanciato. Detto questo, certo che soprattutto per le elettriche l'aiuto serve. Le elettriche, perché oggi le elettriche costano di più delle auto tradizionali, chiamiamole, quelle termiche. Certo che servono, ma abbiamo visto l'effetto bolla in paesi come la Germania, dove poi, quando si sono fermati gli incentivi, è crollato il mercato delle elettriche. Quindi alla fine si scontano, si pagano in qualche modo questi incentivi. Quindi io preferisco quasi una situazione stabile, senza incentivi, dove però ci sia chiarezza che gli incentivi non ci saranno. Non ci saranno quest'anno, non ci saranno per anni. Se non, ecco, potrei fare un'eccezione per le auto elettriche.
E noi ovviamente continueremo a seguire con grande attenzione questo tema all'interno delle nostre trasmissioni. Termina qui anche questa puntata di Strade e Motori. Salutiamo e ringraziamo il nostro ultimo ospite della serata, Massimo Nalli, presidente AD di Suzuki Italia. Grazie per essere stato con noi. L'appuntamento con Strade e Motori torna come al solito sabato alle 22, subito dopo il GR, ma io vi ricordo anche tutti i giorni, dal lunedì al giovedì alle 20:50, l'appuntamento con Smart Car, la striscia quotidiana di Radio 24 dedicata al tema dell'auto e della mobilità. Per ora è davvero tutto, un saluto, un buon viaggio e un buon fine settimana da Massimo De Donato.